Buonasera a tutti, bentrovati e bentornati al Forensis Caffè. Saluto innanzitutto la nostra grandissima ospite, la collega Piera Di Stefano. Ciao Piera.
Buonasera a tutti, ciao Giuseppe, grazie a voi, grazie a te Domenico e all'Associazione Forensics Group per questo invito.
Saluto anche Domenico, ovviamente. Ciao Domenico, come va?
Bentrovati, tutto ok, tutto ok.
Allora, presento brevemente Piera Di Stefano, avvocato penalista, si occupa di reputazione online, crimini informatici e data protection da molti anni. Già dal 2012 ha avviato una serie di iniziative per la tutela della reputazione online, argomento oggi molto, molto presente, ma lei se ne è occupata da moltissimo tempo, da moltissimo tempo. E dal 2017 porta avanti il progetto denominato Avvocato del Web. Domenico, di cosa parliamo stasera con Piera?
Stasera parliamo appunto del ruolo di noi avvocati nell'era digitale che ci ha investito, ci ha praticamente inglobati. Vedremo come cambia la professione forense, in cui molte attività e molte conseguenze delle stesse si diffondono non più attraverso i canali canonici, ma tramite lo strumento del web, nella sua accezione più variegata, più ampia. Cercheremo di capirlo insieme a Piera, a cui rivolgo subito la prima domanda. Piera, tu nel 2017, insieme ad un altro collega, hai creato il progetto Avvocato del Web. Innanzitutto ti chiedo come nasce questa iniziativa, cosa rappresenta e come soprattutto si confronta con la vecchia concezione, passami il termine, dell'avvocato di studio.
Sì, grazie di nuovo a tutti, rinnovo i ringraziamenti, veramente un piacere e un onore stare qui con voi. Allora, diciamo che è un percorso che inizia da lontano, però lo voglio sintetizzare perché per arrivare subito al cuore della tua domanda. Una riflessione che ho iniziato a fare e a condividere col mio socio, Michele Di Somma, all'incirca 12 anni fa. E fu mio dominus proprio a instillarmi quest'idea, cioè l'idea di incominciare un po' a seguire il diritto sul web, su internet, quindi ad avvicinarmi alle nuove tecnologie. Nel 2017 poi ho dato nome a questo progetto che però maturava già da anni e l'ho presentato a Milano alla sede della Confcommercio. Ed è un progetto che fondamentalmente vuole basarsi su una rete. Noi abbiamo dato un nome, un marchio a questo progetto, però il nostro obiettivo è quello di creare una rete, di sempre di più rafforzarla con diverse competenze, cioè con altri avvocati. Noi personalmente ci occupiamo, come aveva già detto Giuseppe, di informatici, oblio e data protection, ma con noi collaborano altre professionalità che riguardano anche informatica forense, ma anche altri colleghi e colleghe che sono verticalizzati, per esempio penso all'intelligenza artificiale come la collega Ghemo, o ancora a tutta la questione del diritto dei consumatori dei servizi digitali con Alessandro Bevilio. Siamo veramente in tanti. È un progetto che io voglio rafforzare, incrementare per poi trasformare, chissà, in qualcosa di, diciamo, di più strutturato, ecco, possiamo dire così. Però l'idea è quella di far capire che l'avvocato del web, in senso lato, è l'avvocato che si occupa di tutte le problematiche che gli utenti possono incontrare nell'uso di internet, ma più in generale delle nuove tecnologie. Quindi un avvocato rimane ancorato alle sue origini, quindi nel rispetto della deontologia, di quella che è la sua vocazione originaria, ma che svolge il proprio ruolo sociale avvicinandosi sempre di più a queste dinamiche, anche perché l'avvocato stesso che vive ormai, lavora con gli strumenti digitali, ecco.
Piera, allora quando ci spostiamo nel web, messo che ci spostiamo nel web, idealmente o fisicamente, come cambia il ruolo del professionista legale?
Ma io ritengo che nell'era digitale ci sia la grande scommessa, che secondo me è già in parte vinta, è il cambiamento proprio di approccio mentale alla professione, non della professione in sé, ma di come l'avvocato vede la propria professione e la svolge. Quindi sicuramente c'è un cambiamento in termini di competenze. che ben devono essere acquisite, nella gestione del lavoro, per cui l'avvocato adesso deve lavorare necessariamente in un team multidisciplinare per affrontare determinate questioni. E poi anche un cambiamento dal punto di vista di come l'avvocato si posiziona nel mercato. Quindi l'avvocato che vuole essere presente in questo mercato, farne parte attiva, deve necessariamente conoscere le dinamiche del web, anche nel comunicare la propria autorevolezza, i propri contenuti. E quindi è un'evoluzione continua da questo punto di vista. Ma io penso che la caratteristica principale sia proprio la multidisciplinarietà adesso, l'avvocato deve necessariamente confrontarsi.
Ovviamente multidisciplinarietà supportata, come hai detto tu, giustamente da un team multidisciplinare.
Certo.
Ecco, Vera, continuando con i cambiamenti, abbiamo accennato al cambiamento che investe l'avvocato sul web. Però passando dalla parte del consumatore, com'è oggi il suo rapporto con il professionista legale? Cioè, il cliente, il nostro cliente oggi, possiamo dire, praticamente risucchiato dal web e nel web. Ha nuovi problemi, nuove necessità, oppure c'è semplicemente una modifica solo nel rapporto con noi?
Allora, Domenico, sicuramente c'è, parto dall'ultimo concetto che hai espresso, cioè il mutamento della gestione del rapporto col cliente, nel senso che il cliente molto spesso comunica ormai con l'avvocato via WhatsApp. Quindi è proprio, diciamo, l'utilizzo di queste di strumenti digitali, anche quelli, insomma, più smart, come può essere l'app di messaggistica istantanea, penso WhatsApp, proprio questo c'è il nuovo approccio tra clienti e avvocato. Molto spesso i clienti trasmettono documenti anche sensibili agli avvocati su WhatsApp e quindi l'avvocato si deve fare carico appunto di sensibilizzare il cliente su questi aspetti, proprio perché l'utente, quindi il cliente, ormai ritiene che tutto sia, il cliente medio per carità, ritiene che la maggior parte del sapere, no, delle informazioni e delle corrette informazioni si trova sul web. E questo che cosa comporta? Che quando si rivolge a un avvocato, incomincia a immaginare che l'avvocato possa erogare, diciamo, una consulenza altrettanto smart, no? Vabbè, chi sarà mai una consulenza legale, no? Questa è ormai l'idea che si sta facendo l'utente. Ma soprattutto crede di poter appunto trasferire all'avvocato la soluzione, cioè crede di poterla impostare su un confronto alla pari, che diciamo da un certo punto di vista è anche corretto, però molto spesso l'avvocato si ritrova a dover smentire ciò che l'utente va a leggere sul web. E questo sicuramente è una problematicità che parecchi colleghi e colleghe credo stiano affrontando. E poi dal punto di vista appunto della gestione, diciamo, del rapporto sempre col cliente, sicuramente dal punto di vista invece non della patologia, ma proprio dal punto di vista sostanziale, dal punto di vista positivo, no, del rapporto, c'è la possibilità di accelerare, no, alcuni aspetti burocratici della gestione del rapporto attraverso canali sicuri, attraverso ovviamente gli strumenti più sicuri dal punto di vista della sicurezza informatica, ma questo consente all'avvocato di essere molto più rapido diciamo, nel seguire appunto il cliente che ha quella problematica e il cliente dal suo canto si sente più seguito proprio perché c'è una, come possiamo dire, un dimezzamento dei tempi burocratici che vi erano prima. Dal punto di vista poi delle problematiche, ormai voi insegnate, ci sono nuovi diritti, no? Come il diritto alla disconnessione, il diritto alla monetizzazione dei dati, cioè diritti che non c'erano prima dell'avvento delle nuove tecnologie. Poi ci sono diritti invece antichi, se così possiamo dire, diritti preesistenti che si stanno manifestando nella loro problematicità sotto aspetti diversi, come può essere appunto quello che accennavate voi all'inizio, che è la tutela della reputazione, che c'è sempre stata, gli strumenti ci sono sempre stati anche prima dell'avvento delle nuove tecnologie, ma adesso è diventato appunto diritto alla reputazione digitale. Io credo che è proprio il diritto all'identità digitale, che è il diritto nuovo, se così possiamo dire, per definizione, che l'avvocato è chiamato molto spesso, molto frequentemente a difendere. Penso ai casi di furti di identità digitale, in cui appunto è in ballo proprio l'identità stessa del soggetto, e poi a tutto il tema della reputazione, alla lesione della reputazione, nel momento in cui si attribuiscono anche foto, no? Cioè, veramente secondo me il tema dell'identità digitale da questo punto di vista è cruciale per l'avvocato.
Guarda, mi viene in mente, mentre tu raccontavi all'inizio, che del cliente che si approccia tramite WhatsApp, l'altro giorno si parlava in studio di mettere un'apposita tariffa per i vocali, per cui se ti arriva il primo vocale che ti manda il cliente sono 500 euro. Poi chiaramente in base alla lunghezza del vocale può anche aumentare questa tariffa. Credo che ci arriveremo, io la sto per studiare perché i vocali sono già di per sé, come dire, uno strumento utile, ma talvolta
Sono pericolosi, in
pericolosissimo.
Giuseppe.
Immagina il cliente che ti manda un vocale di 3 minuti per spiegarti il caso. A quel punto, veramente, vabbè, non divaghiamo. Approfitto, continuo nel solco, diciamo, di quello che tu hai detto, e che stavi dicendo adesso. Puoi farci qualche esempio tratto dalla tua esperienza? Mi piacerebbe così illustrare dei casi di nuovi diritti, se ce ne sono, oppure tutela di vecchi diritti sotto forme più evolute. Cosa è successo? Cioè, ci sono nuovi diritti che prima non c'erano e c'è anche una forma nuova di tutelare vecchi diritti?
Ma io credo che il tema, diciamo, nella mia esperienza che sto affrontando, insomma, la stragrande maggioranza dei casi riguarda i profili social, cioè tutto quello che è legato al profilo social di una persona fisica. Si va appunto dal furto d'identità, alla decisione di chiudere un account, per esempio, di non riuscirci, oppure al tentativo molto spesso che non si può ritenere soddisfacente se fatto esclusivamente dall'utente di rimuovere determinati contenuti dal web. Io, quella diciamo la casistica che più mi sta, di cui mi occupo io personalmente, forse per la mia appunto vocazione penalistica. Sicuramente questo aspetto sta diventando un aspetto fondamentale perché crea frustrazione. Ecco, per esempio, il caso di un video che viene registrato, no, senza il consenso della persona ripresa e che viene appunto diffuso tramite, io dico proprio, cito proprio TikTok, è condiviso più volte e la persona magari che viene ripresa ha una lesione dell'immagine perché viene denigrata, magari anche un professionista, nello svolgimento del proprio ufficio. Sono casi che appunto di cui mi sono occupata e lì appunto diventa difficile intervenire perché devi interfacciare con ovviamente il titolare dello spazio web, in questo caso sappiamo bene che sono appunto queste società, mega società, le multinazionali, chiamano Big Tech e quant'altro, quindi l'avvocato si trova dall'altra parte questi giganti. E in particolar modo io volevo citare proprio Google, perché Google è in particolare l'interlocutore per eccellenza nei casi di tutela dell'oblio, comunque tutela della reputazione, cioè il momento in cui noi interveniamo per chiedere che dal nostro nome venga dissociato un determinato contenuto che Google appunto indicizza e associa a noi. Ecco, quello per esempio è una tematica sulla quale io mi ritrovo a scontrarmi molto spesso, anche in presenza magari di cancellazioni operate dal sito sorgente. Veramente non è facile, bisogna appunto creare anche dei precedenti. Io credo che l'avvocato su questo possa fare veramente la differenza, cioè creare dei precedenti, per esempio io penso al diritto alla reputazione digitale delle società, che comunque passa attraverso la reputazione delle persone fisiche che ne fanno parte. Perché non dimentichiamoci che anche le società hanno il diritto al nome, alla reputazione, all'onore, alla reputazione, all'immagine, sono diritti costituzionalmente garantiti, che però ovviamente su internet trovano parecchi ostacoli. Io credo che la scommessa appunto nello svolgimento del proprio ruolo sociale per l'avvocato sia appunto questa di non avere timore di affrontare questi colossi nell'obiettivo appunto di tutelare i diritti degli utenti. Ovviamente voi insegnate adesso anche con la riforma Cartabia sull'oblio, c'è appunto questo scontro, cioè tra il diritto degli stati nazionali e quello che invece Google stabilisce attraverso le proprie regole, le proprie prassi. Secondo me lo scontro su cui ci sarà molto da vedere, da giocarsi, sarà proprio questo, perché la riforma Cartabia, come noi sappiamo, ha previsto la possibilità per gli indagati e i soggetti imputati, assolti, che hanno appunto ricevuto, sono stati destinatari di un provvedimento di archiviazione, di ottenere in calce alla sentenza o al decreto, insomma al provvedimento di riferimento, la notazione di preclusione dell'indicizzazione del provvedimento stesso, comunque di precludere ai motori di ricerca questa associazione, no? Proprio a tutela della reputazione. Però non è stato previsto poi che cosa può succedere se Google ci dice di no. Lì sarà, secondo me, il ruolo dell'avvocato sarà decisivo per colmare questo vuoto. Ecco.
Ecco, Piera, hai parlato del ruolo dell'avvocato, quindi con questa evoluzione web che ha investito la nostra professione, ora noi in quest'era digitale cosa ci dobbiamo aspettare? Avremo un ruolo più evoluto o un ruolo più involuto?
Io ritengo che nell'era digitale l'avvocato possa scommettere sulla propria innovazione. Io non parlo di evoluzione, ma di innovazione. È qualcosa che già c'è, che si evolve, si adatta ai tempi senza tradire la propria natura, senza tradire i propri principi. Quindi l'avvocato si innova nell'era digitale e l'era digitale è una grande opportunità per l'avvocatura, una grande sfida che l'avvocatura può tranquillamente vincere. E come studiando le nuove tecnologie, facendosi parte attiva nella multidisciplinarietà, facendo un cambio proprio di mindset da questo punto di vista, può fare veramente può veramente cambiare tutto. E l'avvocatura, sappiamo bene, sta affrontando una crisi ormai da molti anni. Però nel digitale noi ci dobbiamo essere, perché i cittadini hanno le esigenze di tutela sempre nuove, come voi dicevate, e l'avvocato che svolge il proprio ruolo sociale lo svolge compiutamente nel momento in cui conosce queste dinamiche digitali, ma lo conosce anche come utente gli stesso, o lei stessa. Quindi noi dobbiamo anche imparare a stare sul web, perché noi dobbiamo comunicare la nostra professionalità, dobbiamo arrivare ai cittadini e dobbiamo essere percepiti correttamente da questo punto di vista dai cittadini. E quindi io ritengo che sia una grande opportunità, che l'avvocato non può non esserci, perché tutto è regolato dal diritto e noi dobbiamo fare la nostra parte. E sono convinta che la stiamo già facendo, perché poi gli avvocati e le avvocatesse che si stanno occupando di queste tematiche, come voi stessi, no, mi permetto di dire, sono tantissimi in Italia. Noi siamo in tanti che ce ne stiamo occupando e ne saremo sempre di più e faremo sempre più rete, perché io credo che questo sia il futuro dell'avvocatura, diventare veramente una rete sull'intero territorio, una rete resa ancora più, diciamo, interscambiabile, interoperabile, grazie proprio agli strumenti digitali, no?
Ah, noi sì, siamo molto attenti come Forensis Group, siamo molto attenti all'innovazione, cerchiamo di interpretare il ruolo, diciamo, dell'appassionato, chiamiamo così, di scienze forensi, quindi che sia avvocato, consulente, con un taglio all'innovazione. Però, come tu sai, perché ci siamo confrontati diverse volte, siamo molto attenti alla formazione, siamo molto attenti alla competenza, perché poi non basta mettere su un sito figo o avere un certo numero di follower, magari conquistati con mezzi un po' dubbi. Adesso qui, quando sulle nostre chiacchierate degli ultimi giorni si parlava di quelle colleghe che conquistavano follower, diciamo, utilizzando, insomma, magari non proprio la loro parte, la loro competenza, ma
L'altra competenza.
mettendo in mostra alcune parti del corpo,
Vabbè.
sono state anche, diciamo. Però a parte questo, ecco, diciamo, quindi noi siamo molto attenti al ruolo della formazione e della competenza. Quindi ti chiedo, per te che hai qualche anno in più di esperienza su questa materia, ma sei giovane, che consiglio ti senti di dare ai giovani colleghi che intraprendono un percorso di formazione che oggi magari sono dei colleghi che non hanno avuto la nostra formazione, quella che noi comunque, cioè il passaggio dal, come dire, da un'era all'altra. Oggi sono avvocati che partono e credono che il processo sia, per esempio, è sempre stato telematico, invece no, il processo era cartaceo, qualcuno, qualche parte processuale ancora cartacea. Che cosa, quale consiglio ti senti di dare a questi?
I giovani, sicuramente non iperspecializzarsi, cioè scegliere un settore che veramente li appassioni, che stuzzichi costantemente la loro curiosità, ma mantenendo sempre lo sguardo oltre il diritto, cioè al di là del diritto, sempre. Guardare, studiare le dinamiche della società da più punti di vista. Creare relazioni, creare rete, io ci credo molto nelle relazioni, non avere paura di avere delle idee magari che in un primo momento possono sembrare astruse, essere visionari, avere il coraggio delle proprie idee anche in un settore che secondo me è un po' come posso, penalizzato da tanti luoghi comuni. Non è vero che l'avvocato... diciamo, è l'avvocato che sta nello studio, che è l'avvocato che conta è soltanto l'avvocato che ha determinati clienti, cioè ormai questa visione deve essere abbandonata. Io credo che quello su cui debbano puntare di più è la capacità di sapere analizzare i problemi da più punti di vista, avere questa capacità, appunto, questa mentalità aperta, sempre a nuovi spunti. Quindi è proprio un approccio che bisogna avere mentale a questo tipo di tematiche, perché sono tematiche nuove che proprio suggeriscono questo tipo di approccio. E loro veramente hanno veramente tanto, tanto davanti a loro di bello da poter scoprire, da poterci insegnare anche, perché noi veramente abbiamo tanto da... Io imparo tantissimo dai giovani colleghi, dalle giovani colleghe. Hanno una passione straordinaria e potersi confrontare con loro per me è motivo veramente di grande ispirazione, di grande miglioramento. Quindi focus e ottimismo, come ho detto a una ragazza tempo fa. Queste sono le parole, secondo me, per chi si avvicina a questi temi.
Sì, diciamo
Parole cruciali.
quindi diciamo tu suggerisci l'innovazione, però suggerisci anche di non staccarsi da quelle che sono le basi tradizionali, diciamo, dello studio, della conoscenza.
Assolutamente, cioè la cosiddetta vecchia guardia è un valore che non va assolutamente messo da parte. Cioè, ormai tutti parlano di etica, no? Ne parlano tutti di etica, ma l'etica appunto è legata al comportamento umano e l'avvocatura può vantare questi valori da quando è nata e noi non li dobbiamo dimenticare. Quindi serietà, decoro, probità, trasparenza, competenza sono valori che noi dobbiamo portare anche nel digitale ed è qui che noi possiamo veramente evolverci, ecco, evolverci e fare sempre meglio. Non
A
ci annienteremo, non ci annienteranno mai, ecco, per dirla
questo
in termini corporativistici, se facciamo così.
proposito, Daniela ci chiede: oggi il giurista non informatico è stato definito come un giurista analfabeta. Lei cosa ne pensa? E poi c'è Gianluca che fa una battuta, giustamente, che dice: è vero che ci sono avvocati che pensano che il processo penale sia sempre stato telematico, ma ce ne sono altri che pensano che sia ancora solo cartaceo. E questa è una santa verità. Tu che ne pensi su questo
Allora, non
aspetto?
è vero che sono degli analfabeti, come è tranciante questa definizione. L'avvocato, diciamo, l'avvocato deve avvicinarsi a questi temi con curiosità, perché poi noi, ripeto, noi siamo utenti anche noi degli strumenti digitali, cioè, quindi è una cosa che fa parte della nostra vita. Dobbiamo fare uno sforzo in più per conoscere le dinamiche. Poi ci sono avvocati che scelgono per passione di non occuparsi di questi temi. Sono liberi di farlo e ritengo che possono tranquillamente continuare ad essere competitivi e a rendere forte l'avvocatura. Sicuramente però non possiamo voltarci dall'altra parte e dire, vabbè, noi non, queste cose non ci riguardano, no? Quindi dobbiamo conoscere e solo conoscendo queste dinamiche possiamo poi farci un'idea oppure scegliere dove andare a scegliere quali possono essere, diciamo, i nuovi settori della nostra professione, perché noi siamo sempre in evoluzione, cioè noi non ci fermiamo mai, no? Non ci dobbiamo mai fermare. Per quanto riguarda il processo penale telematico, ci sono le criticità che tutti conosciamo. Io ritengo ci siano degli aspetti che vanno digitalizzati. È proprio nell'aspetto burocratico, della gestione proprio degli aspetti proprio burocratici, degli atti che ci possono fare grandi passi in avanti. Poi il processo penale per me è il processo d'aula, però io appartengo, almeno questa è la mia umile posizione. Però tutto il resto si può digitalizzare e deve essere digitalizzato, questo ovviamente per consentire un efficientamento proprio del servizio della giustizia e per evitare appunto di quel sovraccarico delle cancellerie che ci è noto da tempi immemori, no? Quindi diciamo, quello è un tema che va affrontato da più punti di vista, non è un tema che puoi risolvere in poco tempo. Se il processo civile telematico ci ha messo quanti anni? Insegnami, Giuseppe, ricordo,
Beh sì, almeno
20 anni?
una decina d'anni, forse sì.
Quello
Comunque siamo.
penale, penso, però si può fare veramente tanto. Ma noi siamo noi che dobbiamo premere in questa direzione, senza snaturare però la vocazione del processo penale, quello che noi sappiamo bene. Il processo si fa in aula, guardandosi negli occhi e
Sì.
ascoltando, no, dal vivo tutte le eccezioni, le arringhe, le discussioni.
Io penso che anche alla luce di quello che tu ci hai detto, cioè è importante capire che cosa vuol dire componente tecnologica, perché un conto è la tecnologia come strumento. Allora, lo strumento significa avere dei computer più veloci, perché fare delle ricerche più rapide, avere la possibilità di avere strumenti che possono fare calcoli molto più rapidamente, avere la possibilità di confrontare in tempo reale dati da varie parti del mondo. Questa è un'applicazione, è un uso della tecnologia. Altra cosa diversa
Assolutamente.
è la tecnologia come fonte di problemi, perché oggi la tecnologia genera fonti, genera problemi. Ne parlavo tempo addietro, appunto, ti condivido questa mia considerazione. Prima, molti anni fa, tu entravi in uno studio, in un'azienda, il computer era uno strumento. Davi lì, scrivevi la lettera, la stampavi. Oggi non è più uno strumento, il computer in senso lato, è il contenitore, è lui, è proprio, cioè, senza quello non puoi ragionare, perché è proprio la porta ai tuoi dati, alle tue informazioni. E questo è un altro genere di problemi. Poi, in ultima analisi, faccio questa chiosa al tuo ragionamento. Speriamo di non essere sostituiti dai robot, perché, insomma, su questo, noi sull'intelligenza, sulla giustizia
Do no
predittiva.
pay, ti riferisci a do no pay,
Sulla
l'app
giustizia predittiva abbiamo già fatto
catalogo.
qualche appuntamento, ci torneremo, però sicuramente non credo che sia ancora maturo il tempo, insomma, tu che ne pensi, per essere sostituiti, insomma, come.
Ma io non, diciamo, non riesco a fare dei pronostici da questo punto di vista, forse perché ho paura, no? Io mi ricordo sempre Skynet di Terminator, no? diciamo, perché i film americani hanno sempre previsto il futuro, no? Finora è stato così, almeno nei disastri più grandi, purtroppo ci hanno sempre visto lungo. Io ritengo che ci siano degli aspetti che l'intelligenza artificiale certamente può agevolare nella gestione della giustizia. Cioè, l'intelligenza artificiale può essere di supporto nella gestione della macchina amministrativa, questa macchina complessissima che è la macchina giustizia. Il ruolo dell'avvocato, però, è un ruolo secondo me insostituibile perché ricordiamoci che l'avvocato non è soltanto un essere che ti eroga una consulenza asettica, che sta lì e ti dice questo si può fare, questo non si può fare. Noi siamo dei confidenti, siamo dei consiglieri, e siamo anche persone che sconsigliano i clienti nell'intraprendere determinate azioni. Quindi in questo senso noi tuteliamo gli interessi del nostro cliente a 360 gradi, non ce lo dimentichiamo. E credo che questo poi non possa essere sostituito dall'intelligenza artificiale. Quindi io ritengo che al momento l'avvocatura non debba avere questi timori, però deve studiare questo fenomeno, deve studiarlo a fondo e seguirne l'evoluzione facendosi appunto parte proprio integrante di questo fenomeno. Però la conoscenza del fenomeno deve essere imprescindibile e parlo ovviamente dei vertici, no? Di coloro che decidono, no? Per noi come categoria. E quindi da questo punto di vista ritengo che conoscere a fondo questo fenomeno ci aiuterà pure ad evitarne le distorsioni. Ecco. Però per
Piera,
quanto
ti...
riguarda l'avvocato robot, non so voi che cosa ne
No,
pensiate.
no, no, penso che
Anche no.
siamo molto lontani, ma era giusto
Ecco.
appunto così, una battuta anche così
Che ci sta tutta, Giuseppe, ci
un po'
sta tutta.
provocatoria. Ti pongo invece, perché visto che siamo anche in chiusura, questa domanda di Federico che ci chiede, noto che vi è una mancanza di strumenti legali di tutela dei diritti. Secondo voi è così oppure in parte manca la conoscenza da parte dei legali? Quindi ci sono, secondo Federico, mancherebbero degli strumenti legali per tutelare alcuni nuovi diritti, immagino che si riferisca a dei diritti nuovi che prima non c'erano. Secondo te è così, Piera, o forse basta rivolgersi all'avvocato giusto, tra virgolette, insomma, a chi conosce, a chi sa districarsi in questa nuova prospettiva.
No, io ritengo che in effetti ci siano delle lacune di tutela di alcuni diritti, perché vi faccio sempre il caso del furto di identità digitale, perché il caso per il quale io ho visto il più elevato numero di archiviazioni perché non si riesce a identificare l'autore del furto dell'identità digitale. E questo perché c'è a monte un'assenza di risorse umane ed economiche in questo tipo di indagini. Quindi, ecco, anche nelle luce di truffe online, di truffe per esempio sulle criptovalute da parte degli utenti, anche qui notiamo un elevato numero di archiviazioni che è dovuto proprio a questo. Quindi, più che lacuna, diciamo, legislativa delle tutele, che comunque si possono sempre individuare ed utilizzare perché gli strumenti ci sono, io ritengo che sia un vulnus dal punto di vista delle risorse, proprio di coloro che devono occuparsi di queste indagini. Ovviamente io parlo sempre di penale perché di quello di cui mi occupo, quindi la polizia postale dovrebbe essere, diciamo, supportata da questo punto di vista, perché queste indagini sono per la maggior parte dei casi condotte dalla polizia postale. La polizia
Dovremmo
postale fa
avere un
banca.
esercito, dovremmo avere un esercito postale,
È un esercito
probabilmente.
postale, però diciamo, ecco, la cooperazione giudiziaria internazionale, l'Unione di indagini europee, le rogatorie internazionali, sono tutti temi sui quali noi dobbiamo lavorare alacremente se vogliamo appunto garantire un'effettiva tutela di questi diritti, perché altrimenti uno può essere appunto leso indiscriminatamente e quindi fare la denuncia solo in via cautelativa, solo per evitare che un domani qualcuno dica di aver subito un reato invece dalla persona la cui identità è stata violata, capisci? Io ritengo che il vulnus sia soprattutto da questo punto di vista. Poi a livello legislativo si può fare tutto e ce lo insegnano pure gli ultimi pacchetti, il Digital Act e quant'altro, il Digital Marketing Act, tutti questi pacchetti che sono stati varati dall'Unione Europea. Quindi il punto è proprio la cooperazione internazionale invece sul fronte delle indagini per i reati informatici a danno degli utenti.
Bene, io direi di chiudere perché non ci sono altre domande. Tra l'altro, Federico ringrazia per la tua risposta. Così stiamo nei tempi, anche per rispetto agli impegni,
Grazie.
che abbiamo. Domenico, che dici?
Domenico saluta, ringrazia Piera, saluto anche te Giuseppe, speriamo di incontrarla prossimamente anche in occasione di qualche evento fisico che abbiamo ripreso a fare. Noi ci vedremo col nostro Forensics Café lunedì prossimo, 23 gennaio, sempre alla stessa ora, 19:30, e parleremo del Data Protection Day 2023. In questa settimana, infatti, nella prossima, ricorrerà la giornata europea della protezione dei dati personali. Coglieremo l'occasione, per alcune riflessioni sullo stato dei lavori che hanno interessato il settore nell'ultimo anno e sulle questioni ancora irrisolte e come si stanno comportando, le istituzioni in tal senso. Ne parleremo con il nostro amico Marco Trombatore. Vi saluto ancora, ciao Viera, ti ringrazio nuovamente, ciao Giuseppe.
Grazie a voi, grazie a Forensics Group e a tutti coloro che ci hanno seguito e se vorranno ci seguiranno in differita. Grazie a voi.
Grazie, grazie a te, grazie a tutti, che ormai abbiamo un gruppetto che lunedì si ritrova a
Sì.
quest'ora e quindi li salutiamo. Grazie per la
Grazie.
fiducia.
Grazie
Buona
a
serata.
voi, buona serata.